Madrepatria è il posto dove sei nato, ma io sento che la madrepatria è il posto dove sei cresciuto, dove abiti, dove trascorri i giorni dell'infanzia e dove sviluppi il tuo senso per capire le regole di questo mondo. Per questo sento che la mia madrepatria è l'Italia. Io sono nata a sud dell'Ucraina, ma da quando avevo 5 anni vivo in Italia e fino a pochi giorni fa non ero mai tornata nel mio paese. Fino a quando ricevetti una strana lettera dai miei parenti, nella quale mi informavano che stavano per abbattere la casa dove aveva abitato mia mamma, per costruire al suo posto un centro commerciale. Decisi così di tornare. Al mio arrivo a Kiev mi venne incontro un uomo gentile sui 50 anni. Era lo zio Ignat, fratello minore di mio papà. Ignat mi ospitò a casa sua, raccontandomi la storia della mia famiglia. Lui parlava adagio perché io capivo malissimo all'inizio. Avevo parlato così poco la mia lingua. Poi mi disse: «Adesso andiamo che ti faccio vedere la tua casa». Arrivati sul posto, rimasi sorpresa da come erano conservati tutti gli oggetti di casa, come se fosse uscito qualcuno a comprare il pane e non fosse più tornato. Il quaderno con le ricette era rimasto aperto alla pagina di favolose meringhe e dolci di mia mamma. Il cuscino era piegato come se qualcuno fosse stato seduto e si fosse alzato solo per aprire la porta. Ma non c'era nessuno. Vicino a una sedia trovai il diario di mia mamma e cominciai a leggere. Girai alcune pagine e trovai una lettera per mio papà che diceva: «Lo so, Seresa, che magari un giorno tu mi lascerai, ma io volevo dirti che ti amo. Ti amo così forte come non ho mai amato nessuno nella mia vita». Il diario seguiva dicendo: «Dopo quella sincera confessione, Sergei mi ha chiesto di sposarlo e io ho detto di sì. Sergei era un militare, non sorrideva tanto, ma mi amava. Mi piaceva la sua forza e il suo timbro di voce che dava sicurezza. Dopo 9 mesi è arrivata Anna, la mia bellissima bambina, e il tempo è iniziato a passare velocemente. Ecco il primo sorriso, le prime scarpine, i primi capellini, il primo dente, i primi passi e la prima parola. Cerco di mettere tutto in questo diario, ma tu stai crescendo così in fretta. Tu sei già così grande, già cammini, già tutto ciò che vedi metti in bocca. Oggi mi guardi, tra un po' mi chiederai la benedizione per sposarti. Tu stai crescendo troppo in fretta. Smettila per piacere. Fammi godere un po' di te così piccola e dolce». Il diario continuava a raccontarmi. Sergi stava pochissimo a casa, era sempre in viaggio per lavoro e quando un giorno Anna si ammalò la nostra vita cambiò. Policlinico, analisi, test, dottori, medicine, finché un giorno lui non ne poté più di seguire tutto questo. Le donne sono più forti e più resistenti alle situazioni stressanti. Le madri sono sempre pronte a proteggere il loro bambino. Dopo alcuni mesi Anna guarì. Sergi invece era sempre molto arrabbiato e ogni giorno più aggressivo e furioso. Così un giorno lo affrontai, dicendogli: «Secondo me hai trovato qualcuna, se vuoi andare da un'altra donna vai e lasciami in pace». Ma lui reagì nel modo peggiore. Per la prima volta alzò le mani su di me. Dopo quest'ultimo episodio decisi di divorziare e scappare lontano da lui. Alla mattina presto, mentre lui dormiva, prendemmo il treno per Kiev e andammo via. Mi ricordo bene che corsa ha fatto Sergei quando si accorse della nostra fuga. Prese una macchina dei militari e provò a inseguirci, cercando di prenderci alla stazione successiva, dove lui salì sul treno. Ci cercava dappertutto. Avevo molta paura e pensai: «Mi troverà e mi ucciderà». Meno male che il ferroviere addetto al nostro vagone ci fece nascondere nel suo scompartimento. Conoscendo il carattere di Sergei, pregavo Dio di aiutarmi a non farci trovare. Solo quando il treno iniziò a muoversi, lui scese e dal finestrino lo vidi sulla banchina, che fumava nervoso, e mi sembrò di vedere anche delle lacrime. Tra me e me pensai: «Addio per sempre, mio Sergei. Adesso ognuno va per la sua strada. Perdonami, come io ti perdono per tutto». Io ero contenta. Avevo incontrato la persona più buona al mondo, il ferroviere di servizio Boris Alekseevich, colui che ci aveva nascosto. Arrivati a Kiev, lui mi lasciò il suo numero di telefono e mi disse che lo avrei potuto chiamare se avessi avuto bisogno di qualcosa e anche, se non trovi dove vivere, ti puoi appoggiare a me. Boris era sposato e a sua moglie Caterina piacevano i bambini che purtroppo Dio non gli aveva dato. Vivevano una vita normale come tutti e si vedeva che era gente con un grande cuore, pronta ad aiutare gli altri. Alla stazione centrale di Kiev comprai il giornale Cerco Lavoro e iniziai subito a chiamare, trovando lavoro in un call center. Con la famiglia di Boris Alexeevich diventammo molto amici. Sua moglie Caterina ci invitava spesso a cena. Lui portava la mia piccolina all'asilo quando io ero impegnata col lavoro. Per Caterina curare Anna era un piacere e Boris non si preoccupava più di lasciare la moglie quando viaggiava per 2 giorni. Lei adesso non era più da sola. Lei era in compagnia di 2 donne simpatiche e sorridenti. Il tempo volava e il caldo arrivava. Avendo guadagnato un po' di soldi, pensavo di far andare Anna in un sanatorio non lontano da Kiev. E così fu. Al sanatorio Anna era con altri bambini della sua età e 2 maestre della scuola. Io, essendo libera, avrei voluto frequentare un corso di italiano. A me è sempre piaciuto studiare le lingue straniere, ma non avevo la possibilità economica di seguire questa passione. Non ho mai creduto molto nei miracoli, ma un giorno in mezzo alla strada incontrai una persona alla quale erano cadute delle brochure che aveva in mano. Mentre lo aiutavo a raccoglierle, incrociai i suoi bellissimi occhi. Lui aveva una scuola di italiano a Kiev ed era il maestro. Per ringraziarmi dell'aiuto mi invitò a partecipare a un corso di lingua. Mi sembrava un sogno e la sera stessa ero alla scuola. Tutta la prima lezione la passai guardando lui. Era difficile concentrarsi e alla fine della lezione, nonostante tutte le parole che ci aveva insegnato, mi venivano in mente solo 2 parole appena imparate, bello e intelligente. Lui si chiamava Daniil Alexeevich, ma per me era semplicemente Daniil. Al termine della lezione lui mi accompagnò fino a casa. Io abitavo vicino alla scuola. Chiacchieravamo mentre camminavamo. Lui, oltre ad essere una persona intelligente, era anche molto interessante. Mi sentivo molto bene con lui, solo che non ero pronta a raccontare tutto il mio passato, forse perché mi piaceva tantissimo e mi piaceva il suo modo di fare. Mi portava fiori e piccoli pensierini. Tutto era così tenero, così meraviglioso e anche tanto romantico. Avevo paura di rovinare tutto dicendogli che io fossi ancora sposata con una figlia e che fossimo scappate da un'altra città. Dopo 2 settimane tornò Anna e Daniil passò al 2° posto. Anna era contenta, piena di energia, tutti i giorni al lago, nella foresta e tanti giochi avevano fatto il loro buon effetto. Io intanto continuavo a seguire il mio corso di lingua e un giorno, dopo lezione, Daniil mi stava accompagnando a casa. Incontrammo Caterina Alexeeva con Anna. Anna gridò: «Mammina, dove sei stata?» Io quasi svenni. Daniil mi guardava con occhi sorpresi e nella confusione del momento mi salutò e sparì. E Caterina mi ripeteva: «Tu dovevi dirgli tutto, non mi hai ascoltato, poverina». Dopo questo avvenimento avevo paura di tornare a lezione, di incontrarlo, ma il desiderio di stargli vicino fu più forte di tutte le paure. Così lo chiamai, ci parlammo e chiarimmo, tornando a uscire insieme e spesso in compagnia di Anna, e decidemmo poi di andare a vivere insieme. Purtroppo i tempi stavano cambiando, sommosse popolari iniziavano a scuotere la capitale. Le proteste erano cominciate a novembre, quando il presidente, considerato filo russo, dopo lunghi negoziati, rifiutò un accordo con l'Europa in favore di legami più stretti con la Russia. In piazza Maidan, centro della protesta, dopo pochi giorni si contavano già i primi morti e 200 feriti, tanti molto gravi, decine di reporter all'ospedale, tanta gente, anzi tantissima, donne e bambini, e i militari picchiavano tutti e senza pietà. Tutte le strade intorno a Maidan erano bloccate, vuote le scuole, sbarrati gli uffici. Mi ricordo questo come un incubo. L'asilo dove andava Anna era chiuso. Kiev era diventata una città chiusa. La polizia fermava tutti e un giorno Daniil non rientrò a casa. Le mie ricerche per ritrovare Daniil non portavano a niente ed io ritornai a vivere a casa di Boris Alexeevich. Insieme eravamo molto più tranquilli. L'accademia musicale era diventata mezza mensa e mezza farmacia. Il monastero di San Michele era stato trasformato in una corsia di ospedale, l'ufficio postale nell'arsenale. Ma il giorno più brutto per me non era ancora arrivato. Un giorno mi trovai al posto sbagliato nel momento sbagliato. Aspettavo un incrocio quando passò un pullman con dei militari e sentii urlare: «Masha! Maria!» Girai la testa e vidi lui, Sergei. «Te l'avevo detto che ti avrei trovata un giorno». La porta del pullman si aprì ed io non riuscii a dire niente, che già lui mi tirò dentro e le porte si chiusero. Per 2 settimane non tornai a casa. Nessuno sapeva dove fossi. Il luogo dove mi trattenevano era senza finestre e buio. Vidi Sergio solo una volta, quando mi portarono in questura. Prima mi chiesero con chi mi incontravo. Io provai a spiegare qualcosa, ma nessuno mi ascoltava. Invece mi picchiarono, svenni, e non so per quanto tempo fui incosciente. Mi era difficile alzare la testa, tutto era annebbiato. Non sapevo quanto tempo fosse passato. A me sembrava tutta la settimana. Mi avevano portato dell'acqua, ma ero così stanca che non potevo neanche bere. Le mie mani erano tagliate, le mie labbra sanguinavano. Ogni giorno iniziava con la domanda: perché hai rapporti con i rivoluzionari? Per chi lavori? Io non sapevo i nomi e prendevo altre botte. Il nuovo comandante voleva mettermi le manette, ma io reagì e gli diedi una sberla sulla faccia. Ma lui mi colpì con tutta la sua forza e mi fece cadere picchiando la testa. Sdraiata sul pavimento, semi-incosciente, sentii queste parole: bisogna portarla in ospedale, altrimenti muore. Non mi ero ancora ripresa quando Boris, Alexevich e Caterina mi hanno trovata in ospedale. Uscita dall'ospedale, la mia vita cambiò tantissimo. Non potevo più vivere come prima, parlavo poco, rimanevo isolata, avevo paura. Un giorno ricevetti una lettera dove mi informavano che mio marito era stato ucciso e decisi di chiudere definitivamente con il mio paese e venni a vivere in Italia. Grazie a Dio non fu un problema ricevere il visto per me e mia figlia e finalmente arrivammo qua, nel paese che mi è sempre piaciuto. Era come essere nel paradiso dei miei sogni d'infanzia. Nel piccolo paese dove mi sono stabilito ho incontrato la gente della Fondazione Aiuto ai Bambini di Chernobyl. Ho offerto il mio aiuto e rimanendo con loro finalmente ho trovato il lavoro che mi piaceva tanto fare, aiutare gli altri, specialmente i bambini. Un giorno, mentre ero indaffarata a vendere souvenir nel mercatino di beneficenza, sentii una voce che mi fece venire i brividi. Era la sua voce, la voce di Daniel. Era lui, era vivo ed era qui. Ed era un altro miracolo. Era stato imprigionato a lungo e una volta liberata aveva saputo dai miei parenti dove mi trovavo ed era venuto a trovarmi. Il nostro amore non era morto e lui non se n'è più andato. Ci sposammo e stemmo insieme, fino a quando dovetti tornare in Ucraina per correre al capezzale di mia mamma morente, lasciando Anna al sicuro con Daniel. L'Ucraina era cambiata, i paesi europei non avevano più piacere ad avere rapporti con lei e anche prendere un visto era diventato difficilissimo. Per questo io rimasi bloccata in questo paese, mentre mio marito e mia figlia fortunatamente erano in Italia. Mentre mi scendeva una lacrima pensando a quel momento, girai l'ultima pagina che era dedicata a me e diceva: «Mia cara Anna, se leggi queste mie righe, sai che ti ho sempre voluto bene. Mi dispiace tantissimo che abbiamo trascorso gli ultimi anni lontane, ma io non posso tornare in Italia e vorrei che tu stessi in quel paese dove regna la pace e tu possa crescere serenamente i tuoi figli. Vivi la tua vita da buona madre e moglie e ricorda di essere sempre una donna forte e onesta. Tutto può accadere nella vita, anche i miracoli. Ti voglio bene, mamma». Presi il diario, poche cose che mi erano care e seguì il suo consiglio ritornando in Italia, questo paese che è la mia madre patria. La madre patria di Olga Zulai, Ucraina. Premio speciale Rotary Club Torino Mole Antonelliana, 10° concorso letterario nazionale Lingua Madre.